E adesso preghiamo per la parola. Sono soltanto le 7:20. Io lo dico, così poi quando si fanno le 9, dite, vabbè, sì, abbiamo iniziato soltanto alle 7:20. Non sto scherzando, non abbiate paura. Cercherò di non prolungarmi più di quanto sia necessario. Signore, grazie per la tua presenza, grazie per il tuo spirito, grazie perché tu, Signore, ci puoi ancora illuminare e lo farai, ci puoi ancora trasformare e lo farai, ci puoi parlare nel nostro cuore e lo farai. E tutto questo, Signore, è quello che abbiamo bisogno, che tu ci parli, perché quando tu parli, le tue parole sono spirito e vita. Pietro disse: dove ce ne andremo noi? Se tu solo hai parole di vita eterna, dove ce ne andremo? Dove me ne andrò io? Se solo Dio è la fonte del mio coraggio, fonte della forza per vivere. E io voglio benedirti, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. Non troppo, perché se vi accomodate troppo vi viene il sonno e mi interessa che siate svegli. Intanto do il benvenuto a chi è qui per la prima volta o chi è dopo tanto tempo. Benvenuto. Bentornati a voi. Luciano, Michelino, Pina. Noi siamo contenti di stare insieme nella presenza di Dio. Ci sono tanti stasera che non sono con noi, però ci stanno seguendo, sono convinto e sono sicuro che ci stanno seguendo, benediciamo anche loro. E insieme adesso leggiamo nella parola di Dio in Romani capitolo 8 verso 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Questa scrittura è una scrittura che mi ha accompagnato nella mia crescita spirituale. E sin dalla gioventù, da quando ho cominciato a fare i primi passi, ho iniziato a camminare con l'aiuto del Signore nella verità. Non voglio dire che vivo in tutta la verità, ma in quella parte della parola che Dio mi ha rivelato, che ho permesso a Dio di rivelarmi, perché non posso dire che io ora conosco Dio e camminiamo come se fossimo due compagni di scuola. Dio è Dio, è troppo grande per poterlo conoscere con i nostri limiti, è troppo immensa la sua conoscenza. Noi possiamo capire qualcosa della sua grandezza, possiamo scoprire qualcosa della sua potenza, onnipotenza, qualcosa della sua scienza. Perché se alziamo gli occhi in una serata dove non c'è la contaminazione della luce terrena e guardiamo il cielo stellato, ci confondiamo. Eppure tutte queste stelle Dio le chiama per nome. Gli astronomi, quelli che studiano astronomia, conoscono le costellazioni, conoscono diciamo un po' di quello che c'è, ma io credo che conoscono l'1,01% di quello che c'è da conoscere, e Dio le conosce tutte, conosce tutte le costellazioni, conosce tutto. E io ammiro chi è che conosce già, che sa riconoscere nel cielo le stelle, quella si chiama così, quella si chiama così, quella. Dico, ma Per me sono tutti gli stessi, parlano di te, no? Quello è il grande carro, quello è il piccolo carro, quello è la stella Sirio, quello è così, quello è quella, quello è il pianeta Giove. Il pianeta Giove, non c'è scritto da che è il pianeta Giove, quello è Marte. Non è scritto che è Marte, io se ci fosse scritto lo saprei riconoscere. E poi diciamo, io conosco Dio. Lavati la bocca prima di dire una cosa del genere, forse stai cominciando a percepire qualcosa di Dio. Amen. Io quindi dico, vestiamoci di umiltà se vogliamo parlare di Dio, vestiamoci proprio di mansuetudine se vogliamo essere illuminati, se vogliamo essere istruiti delle sue cose grandi. E tu pensi di avere capito tante cose? Io ti voglio dare una rivelazione stasera, non hai capito ancora nulla, come me, io ti sono compagno, abbiamo capito qualcosina, però ogni volta che tu ti avvicini a Dio capisci qualcosina di più. In questi giorni ho capito delle cose, ma ho bisogno di comprendere altre cose. E sapete la cosa che ho capito? Che nonostante quello che siamo, Dio ci ama da impazzire, ci ama di un amore immenso e ci vuole fare del bene, ma non solo, vuole collaborare con noi, anzi ci vuole come collaboratori, come suoi collaboratori, non è che vuole collaborare con noi, che noi decidiamo che cosa lui deve fare e lui le fa, no, noi, lui decide cosa dobbiamo fare e noi dobbiamo farle, perché è così che funziona. È lui l'imprenditore, è lui il capo. Noi possiamo solo collaborare, possiamo solo fare quello che lui ci mostra, quello che lui ci dice. Ma questa scrittura che dicevo, che mi ha accompagnato sin dalla gioventù, ogni volta che c'era qualcosa che io non mi sapevo spiegare, dicevo, ma perché? Ma perché è successo questa cosa? Ma perché proprio a me è successa questa cosa? E questa scrittura era una risposta: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. E poi dice, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Che cosa vuol dire? Sono chiamati secondo il suo proponimento. Sono chiamati per fare quello per cui Lui ti ha creato. Ognuno di noi siamo nati, siamo stati creati per compiere qualcosa, una missione speciale, che non è detto che deve essere in chiesa, non è detto che deve essere religiosa, può essere una missione come può essere un medico, può essere un avvocato, può essere un ingegnere, può essere qualcosa che può sembrare naturale. Però se tu sei nato, cioè ognuno è nato per adempiere un proposito di Dio. E se tu ci entri in quel proposito, allora tutto quello che ti succederà ti aiuterà a crescere e a cooperare al tuo bene. Questa è la verità, mi ha accompagnato sempre. Quando mi è nato il secondo figlio, è nato con seri problemi, Samuele, seri problemi, i medici ci hanno detto che non era sicuro che ce l'avrebbe fatta, che sarebbe cresciuto, perché c'erano già delle compromissioni nella sua salute. E lì c'è stato un pestare da parte mia per un momento, poi il Signore mi ha dato questa parola nel cuore: tutte le cose cooperano al bene per quelle che amano Dio. Mi è stato difficile digerirla, però alla fine l'ho fatta mia, l'abbiamo fatta nostra con mia moglie, l'abbiamo accettata. Alla fine il Signore ci ha dato gioia, ci ha dato pace, ma soprattutto ci ha dato vittoria, ci ha dato delle soddisfazioni, ci ha fatto vedere la sua mano che è all'opera e che lui non ci lascia, non ci abbandona. E tutte le prove, tutte le difficoltà che ci vengono addosso servono per aiutarci a capire la sua grande bontà e quanto è grande il suo amore verso di noi. Cioè, io credo che chi è, non c'è nessuno che tutte le cose gli vanno sempre lisce. E quando le cose non vanno bene ci si arrabbia. È una tendenza che abbiamo un po' tutti. Però io credo che alla luce di questa scrittura che abbiamo letto dovremmo fermarci e dire: Signore, se sta succedendo questo, vuol dire che allora tu farai cooperare a bene questa cosa che sta succedendo. Vuol dire che da questa cosa io trarrò qualche vantaggio importante che mi aiuterà a conoscere di più chi sei, a conoscere di più che cosa vuoi fare attraverso di me. E io potrò lodarti meglio, potrò servirti meglio, potrò ubbidirti meglio, potrò camminare con te. Ma guardate, c'è però una cosa, che questa cosa non è adatta a chiunque. Tutte le cose che operano al bene, non per tutti, fratelli. Per una categoria di persone ristrette, coloro che amano Dio. Solo per questo tipo di persone le cose cooperano al bene, per coloro che amano Dio. Ma come fai ad amare Dio? Come fai ad amare Dio se non lo conosci? Come fa un bambino ad amare la mamma che ancora non la conosce? Come fa a smettere di piangere quando lo prende in braccio la mamma, eppure non sa manco come si chiama, forse non sa manco dire mamma? Però io credo che dentro ognuno di noi c'è la percezione, la capacità di riconoscere quando è Dio che sta parlando, perché noi abbiamo anche una natura spirituale, anche se inizialmente nasciamo con una natura decaduta, però siamo creature spirituali. E comprendiamo, riusciamo a capire chi ci ama e chi ci sta dicendo il vero, chi ci sta. Poi, man mano crescendo, possiamo essere orientati o disorientati, spesso disorientati, attraverso quello che ci viene insegnato nella scuola, quello che viene insegnato. Oggi soprattutto la scuola disorienta piuttosto che orientare. Una volta insegnava dei valori, la scuola trasmetteva dei valori, adesso è tutto in decadimento, in caduta libera, ormai tutto in caduta libera. I valori si stanno perdendo, non ci sono più valori, adesso viene trasmesso soltanto il pensiero unico degli illuminati, cosiddetti illuminati massoni a servizio di Satana, dove viene celebrato il culto a Satana ormai pubblicamente, e qui in questo mondo ormai Satana occupa in modo quasi troppo in vista una posizione di primo capo. Ma ancora per poco comincerà a traballare questo trono, quando Dio comincerà a manifestare attraverso i figli suoi la sua gloria. Se noi gli permettiamo al Signore di ricevere la sua gloria e di muoverci nella sua gloria, il trono di Satana comincerà a traballare, perché è stato sconfitto, perché è stato distrutto, perché il Signore Gesù lo ha spogliato. E noi non combattiamo contro un diavolo che ancora c'ha tutte le armi in mano, combattiamo contro un demone spogliato che non ha più armi, perché Gesù lo ha spogliato. Amen. E ce lo ha, e ne ha fatto pubblico spettacolo, dice la parola di Dio. lo ha trascinato nelle vie dell'eternità per far vedere che ormai è uno sconfitto e non ha più niente, tutto ha ripreso in mano il nostro Signore Gesù Cristo. Se tu lo ami, tutte le cose coopereranno al bene. Ma io voglio individuare qualche punto per vedere se noi entriamo in questa categoria di persone. Se tu sei uno che lo ama, come fai a sapere se tu lo ami? Se io dico in questo momento, chi è che ama il Signore? Alzi la mano. Bravissimi, anch'io l'alzo. Però lo amiamo veramente? Lo amiamo veramente? Cosa fa chi ama? Cosa hanno fatto coloro che lo hanno amato? Io so una cosa, che quando Gesù vide Pietro e suo fratello Andrea, poi Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, a questi li trovò che rassettavano le reti, e Gesù disse: seguimi, seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Cosa hanno fatto queste persone? Se lo possiamo proiettare, questa scritta, Matteo 4:20. Seguimi. Ora essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Sapete, non è che li hanno richiuse le reti dentro una cassaforte, le hanno lasciate incustodite. Ma non avevano solo le reti, credo che avessero delle barche. Quindi hanno lasciato barche e reti per seguire Gesù. E non lo hanno seguito per andare a prendere un caffè al bar. Andiamo a prendere un caffè al bar. No, no, sono andati appresso Gesù per seguirlo, per imparare da lui, per diventare pescatori di uomini, però, ma non per metterli dentro la rete, per metterli dalla schiavitù, portarli alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Mentre il pescatore, c'è il fratello Luciano che ha fatto il pescatore, poveri pesci quando arrivavano dentro la rete finivano di vivere. Io ho mangiato qualche volta i pesci che ha pescato, però erano pesci ormai arrostiti. Ma Gesù ha chiamato uomini per pescare uomini morti e farli vivere, per pescare uomini prigionieri e metterli in libertà, per pescare uomini malati e portarli alla guarigione, per portare uomini depressi e portarli alla gioia, alla felicità. E che mi pare che è stato domenica scorsa che Pietro e Giovanni si sono trovati davanti al Tempio, e lì nella Porta Bella c'era uno zoppo sin dalla nascita che era lì, e quell'uomo non aveva mai gioito, non aveva mai conosciuto la felicità, la gioia. E quando Pietro dice: guarda noi, alzati e cammina nel nome di Gesù, quell'uomo cominciò a saltare, altro che, senza musica e senza lode saltava. Noi abbiamo qualche difficoltà a muoverci, nonostante la lode bella che possa essere, però abbiamo qualche difficoltà a muoverci. Ma vedevo il bambino come si muoveva con ritmo. Chi è che nella semplicità sente il ritmo della lode, sente la gioia della presenza di Dio? Il Signore ci chiama a essere così. Il Signore ci chiama a vivere ed essere portatore di vita. Quelli che amano Dio, la prima cosa che fanno, lo seguono e cercano di imparare da Lui per essere pescatori di uomini, per essere portatori di quello che Lui porta. E Lui è colui che ha portato vita, e Lui è colui che ha portato speranza, è colui che ha portato libertà, è colui che ha portato guarigione, è colui che ha portato alla vita, persone morte. E un giorno risusciteremo tutti, e già in Cristo siamo risorti, nello Spirito. Siamo tutti risorti in Cristo Gesù, quelli che hanno ricevuto Gesù come Signore della propria vita. Allora, se tu lo ami, devi rispondere a qualche domanda. Cosa hai lasciato per seguirlo? Forse qualche tuo pensiero, qualche tuo ragionamento l'hai lasciato? Se era un ragionamento che ti portava a seguire la tua cultura, la tua formazione politica, la tua formazione, diciamo, di ragionamento che ti è stato trasmesso nella tua famiglia, che ti è stato inculcato dalla società, l'hai lasciato per seguire Gesù? Io vi dico una cosa, non possiamo seguire Gesù se non ci svestiamo di tutto quello che la società ci ha dato e ci ha messo addosso. Se non ci spogliamo da tutto quello che è il modo di pensare, di ragionare, dello spirito di questo mondo, e non cominciamo a ragionare secondo lo spirito di Cristo. Noi siamo tutti quanti predisposti a fare una cosa, a valutare il razionale per seguire la razionalità, cioè tutto quello che cade nel mondo, sotto il mondo dei sensi, tutto quello che possiamo toccare con mano e vedere. E allora tutto questo e va bene, ma quello che non ci possiamo spiegare per noi è da buttare. E no, non funziona così la cosa, c'è qualcosa di più, oltre il visibile. C'è Dio, nessuno l'ha visto, ma Dio è stato con noi stasera ed è ancora con noi. E Dio parla nei nostri cuori. Tu questa sera puoi decidere di intraprendere un cammino con Lui, un cammino nel iniziare a conoscerlo, iniziare ad abituarti a stare vicino, soprattutto in silenzio, e cercare di trovare delle risposte con la preghiera, delle risposte a delle domande che solo Lui ti può dare e che io non potrei darti. Io sono come te, come ognuno di voi. Non mi sento migliore di nessuno, ve lo dico in casa. Ma non lo dico tanto per dirlo, perché mi devo fare bello, devo far capire. No, no, sono veramente consapevole di essere, non essere migliore di nessuno. Però so che il migliore vive dentro di me. E vive dentro chi è che lo vuole fare vivere. Ed è Lui in noi che fa la differenza. Non siamo noi, è Lui. E allora, sei disposto, hai lasciato qualcosa, hai lasciato la tua cultura, il tuo vecchio modo di pensare l'hai messo da parte, il tuo modo di proteggerti, il tuo modo di difenderti l'hai lasciato, hai lasciato che fosse Lui a difenderti piuttosto che difenderti tu con le unghie? O ancora tu vuoi controllare la tua vita? E vuoi controllare la vita dei tuoi cari, vuoi controllare la vita delle persone che ti stanno accanto, che ami, pensando che tu li puoi proteggere e che tu li puoi salvare. E ti dico che il nemico, se tu pensi ancora a questo e dici che hai iniziato a camminare con Dio questa sera, lascialo questo pensiero, per favore. Tu non puoi proteggere nessuno, solo i bambini piccoli che ancora non sanno camminare. Mi ricordo la prima volta che ho mandato mio figlio a scuola da solo. I miei figli, ne ho due. Tremavo, però ho dovuto farlo. Avevo paura, ma li ho affidati a Dio. Avevo paura che poi non guardassero prima di attraversare la strada. Non so quante volte gliel'ho detto, prima di passare, di attraversare, guarda a destra e a sinistra, se ci sono una macchina che spunta da lontano, fermati, aspetta che passa. Gli ho riempito la testa, Però poi a un certo punto ho dovuto mollarli, ho detto ok, ora vai a scuola da solo. Non so se vi è capitato, quando i figli sono grandi, ancora i genitori li accompagnano, i figli si vergognano. E gli dico, per favore papà, lasciami una traversa prima. Lasciami prima, perché se no mi dicono, guarda, ancora lo accompagna la mamma o il papà. E poi mi prendono in giro, per favore papà, lasciami qua. Sì, figlio mio, ma stai attento però. Papà, finiscila ormai. Fidati, sono cresciuto, ormai sono grande. Allora, se tu stai seguendo il Signore, se hai imparato a seguire il Signore, e se vuoi seguirlo seriamente, abbandonati a Lui, seguilo. E Lui ti farà diventare pescatore di uomini, altrimenti gli uomini sembra che li peschi e poi ti scappano, così come i pesci. Ma tu non li puoi pescare con la rete, tu li devi attirare. Così come il Signore attirava i pesci, attirava anche le persone. Ma non era Lui, manco Gesù li attirava, era il Padre che li attirava a Lui, Lui l'ha detto. E Gesù l'ha detto, che è Lui che li attira. E Lui, sapete, ci attirerà le persone verso di noi, quando noi veramente stiamo amando il Signore, stiamo veramente lasciando ogni cosa che prima tenevamo stretto e che volevamo avere, guai a chi ce la toccava, e questa cosa ora la stiamo lasciando, allora veramente possiamo dire che abbiamo imparato, stiamo imparando ad amare Dio. E se impariamo ad amare Dio, tutte le cose cooperano al bene per quelle che sono chiamate secondo il suo proponimento. Vuol dire che tu, dall'amare Dio, che comporta l'abbandonare a tutti i costumi, a tutte le tue abitudini, a tutte le tue sicurezze, per fare in modo che sia il costume di Dio e Dio la tua sicurezza. Se Dio diventa la tua sicurezza, il primo pensiero la mattina è verso Dio. Non è vediamo oggi che cagli a fare. No, oggi vediamo se questo potrebbe essere l'ultimo giorno della mia vita. Perché può succedere, fratelli, eh? Signore, io intanto oggi, questo giorno, lo voglio vivere con te. Lo voglio vivere vicino a te. Lo voglio vivere in modo bello. Lo voglio vivere da vittorioso. Lo voglio vivere che non mi devo vergognare stasera di quelle cose che ho fatto, delle cose che ho detto. Ecco che ho pensato, non mi devo vergognare, ma devo poter dire grazie Signore che oggi mi sei stato accanto e ho sentito la tua presenza e ho potuto anche trasmettere qualcosa. Domani lo voglio fare ancora, ma ancora meglio Signore, ma ho bisogno di sentire il tuo battito del tuo cuore, ho bisogno di sentire il tuo amore, la tua forza, la tua presenza, che è quella che mi dà un grande conforto. Pietro e il suo fratello Giovanni e Giacomo, l'altro fra i figli di Zebedeo, lasciarono immediatamente la rete. Matteo di Levi, che aveva la cassa dove riscuoteva le tasse dei romani per poi darle ai romani, le riscuoteva dagli ebrei e le consegnava ai romani, e lui si teneva una bella percentuale, lasciò la cappella, che non è la contrada qua sopra vicino allo scossone, che la chiama la cappella, no, lasciò la sua cassetta, non so chi la lasciò, però Gesù disse seguimi, e immediatamente lui lo seguì. Quando lui ti chiama, seguilo. Quando lui ti ordina qualcosa nel tuo cuore, perché ti sta parlando, non perdere tempo a farlo, fallo subito. Questo è il segno che dentro di te c'è un amore verso di lui. Dice, amore vuol dire anche seguirlo. Amore vuol dire apprezzare quello che lui ha fatto e onorarlo. E questo è quello che poi ti aiuterà a camminare nella vita. Se tu ami, veramente puoi sperimentare tante cose e poi dopo capire, ecco perché Dio l'ha permesso, perché altrimenti questa cosa non l'avrei mai capita, ecco perché mi è successo quella cosa, altrimenti mai avrei fatto quello che adesso sto facendo. Io vi dico una cosa, io da ragazzo, ma non solo ragazzo, come mio modo di essere, ero quello che si nascondeva sempre dietro gli altri. A scuola stavo sempre, quando avevo la possibilità di scegliere, mi sedevo sempre all'ultima fila. Poi mi spostavano, perché parlavo. Tu vieni qua, siete qua. Così non parli. Ma parlavo col compagno, se poi mi chiamava il professore, diventavo tutto rosso. O la maestra, quello che era, diventavo rosso, ero timido. E quindi stavo sempre a nascondermi. E questo ancora lo vivo anche come pastore, quando sono in mezzo ai pastori. E anche qui in chiesa, se potessi sedermi a posto di Felice, sarei felice anch'io. Però sono chiamato qua, l'ironia della sorte, no? Sono chiamato a essere qui davanti. Però la cosa è che sento la gioia di parlare delle cose belle di Dio. Non mi costa dire le cose grandi del Signore. Provo soddisfazione e provo allegrezza nel dire che Dio è buono e che è fedele. Perché così è vero. E se tu non ci credi, sperimentalo. Mettilo alla prova, perché lui non ti dice tu non ti fidi di me. No, no, è lui stesso che dice mettetemi alla prova. Mettetemi alla prova. Ecco, lui ci sfida. Fai quello che ti dico e poi vedi se non è così. Se poi non è così, siccome un pastore, sentivo in questi giorni questa testimonianza, che un pastore che aveva sperimentato la potenza della decima ha detto, sentite, mettete la vostra decima, mettete nome e cognome. E questa la voglio proporre anche a voi, però io non la propongo, ma non mi sento questa fede come quell'uomo. Ha detto, poi dopo un po' di tempo, non molto, vedete se il Signore non vi benedice. Se poi potete dire, io ho messo la decima 5 mesi, 6 mesi, il Signore non mi ha benedetto, ve la restituisco tutta. Ditemi quanto avete versato e io ve la restituisco. Soddisfatti o rimborsati? E vediamo se Dio non vi benedice. Questa è una sfida, non la sto facendo a voi, perché dopo che i soldi li spendo, poi dove le vado a prendere? Quindi dovete avere fiducia in Dio, se ce la mettete, io non ve lo posso promettere che poi, soprattutto se iniziamo ora con i lavori, quando iniziamo i lavori, a spendere tutti i soldi, i soldini che abbiamo messo da parte, sapete che ci vuole? In 2-3 mesi già li abbiamo spesi tutti. Ma vediamo qualche altro aspetto importante per quelli che sono nel proposito. Che caratteristiche devono avere? Intanto che amano Dio e quindi che lasciano le proprie sicurezze, le proprie cose, la propria cultura, il proprio ragionamento, il proprio essere, proprio ti devi spogliare di quello che hai fatto e di quello che sei, ti devi spogliare. Se ami Dio, così come Pietro e Andrea lasciarono la rete, la lasciarono quella sicurezza, era la sicurezza che gli permetteva di guadagnare qualcosa e di pescare, però non pescavano nulla. Poi ha pescato un sacco di pesce quando Gesù gli ha detto butta le reti, prendi il largo e butta le reti, ma tutta la notte non aveva pescato nulla. Poi un giorno Gesù disse, ma che cosa ne sarà per noi che ti abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito? Il 100 su questa terra e la vita eterna poi in avvenire, ha detto il Signore. Per 100 volte quello che hai perso qui, se tu segui, avrai qui su questa terra stessa 100 volte, tanto quanto 100 volte quello che hai lasciato. Se tu sei disposto a lasciare, avrai 100 volte tanto. È il Signore che l'ha detto, non è Rosario Spadaro. È il Signore Gesù che lo dice. È Lui che ci mette alla prova se vogliamo veramente amarlo. Perché quello che conta un giorno, quando ci presenteremo davanti a Lui, nel tribunale di Cristo, che non è un tribunale di condanna, è un tribunale di premio dove saranno assegnati i premi, ma i premi saranno assegnati in base a quanto siamo stati fedeli sulla terra, a quanto abbiamo obbedito alla Sua volontà, se abbiamo veramente fatto la Sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Voglio leggere, per vedere un altro punto importante di una caratteristica che dobbiamo avere, due scritture. Matteo capitolo 11 verso 25 dice: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelati ai piccoli fanciulli. Poi dopo, nel verso capitolo 18, verso 3, sempre dello stesso Vangelo di Matteo, e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Nel verso 25, dove si parla che hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, i piccoli fanciulli non sono i piccoli fanciulli, quelli di età anagrafica inferiore ai 5 anni o fino a 6 anni, no, non lo so. Non parla di questi, Signore. Parla di quelli che hanno un cuore innocente, un cuore semplice, un cuore non maligno. E i fanciulli, che cos'è che li caratterizza? I fanciulli di età anagrafica. L'assenza della malizia, l'assenza di pensare il male. Mentre un adulto mi sta dicendo questa cosa, chissà se è vero, chissà dove vuole arrivare, soprattutto quando ti arrivano le telefonate pubblicitarie. Samuele ha detto che ha. Eppure mi è capitato di parlare del Signore anche a queste persone. E loro vedono che hanno a che fare con una persona particolare, una persona diversa. Non voglio dire che sono migliore degli altri, però dico, chissà, dietro quel telefono c'è una persona che ha bisogno di un pezzo di pane. Magari io non posso, per ognuno che mi telefona, cambiare operatore o cambiare gestore. Ogni giorno dovrei cambiare gestore, dovrei cambiare operatore per dare un pezzo di pane alle persone. E ogni tanto, ogni 4-5 anni, qualche cosa del genere la faccio. Però quando vedo che effettivamente ci sono le condizioni per poterlo fare, però quantomeno dietro c'è una persona che è degna di rispetto, che il Signore ama. E che quella persona ha bisogno anche di mangiare e quantomeno non può ricevere da parte mia, anche se sono addestrati anche a prendere in giro le persone, perché gli hanno fatto la scuola per bene. Però togli questi tipi di addestramenti in questo mondo e vedi cosa resta. Solo l'addestramento a prendere in giro il prossimo. Perché questo è lo spirito di questo mondo, prendere in giro, prendersi in giro l'uno con l'altro. Alla fine siamo tutti presi in giro. Ma noi siamo figli di Dio, noi dobbiamo amare chi prende in giro, ma non ci dobbiamo fare raggirare. E quindi rispondo nel migliore dei modi, con tanta educazione e tanto rispetto. Ma questo, quello che voglio dire qui, che non devo pensare il male, mi devo spogliare da questa attitudine di pensare il male. E quindi devo essere semplice e dire, soprattutto quando parla il Signore, quando leggo nella parola di Dio qualcosa che il Signore ha detto, è così. Non lo posso mettere in dubbio, non posso dire se c'è il, che qui c'è il marcio. Non ce n'è marcio nella parola di Dio. La parola di Dio è la verità. Non c'è verità fuori della parola. Devo seguire la parola, perché nella parola incontro il Signore, nella parola sento la presenza di Dio, nella parola trovo la via che devo seguire. E attraverso lo Spirito mi orienta nella parola e mi dice quella cosa che mi sta rivelando dove è scritta, perché io la possa fare, perché è scritturale, perché c'è una promessa, perché è Dio che ci parla attraverso la parola. E a volte noi siamo diventati, diventiamo, possiamo non adempiere il proposito se ogni volta pensiamo il male. Cioè, questa persona non mi piace, questa persona la devo mettere a distanza, questa persona così, questa persona colà. Eppure quella persona è bisognosa. Quella persona può essere che magari non ti piace, ma sappi che per il Signore è innamorato di quella persona che non ti piace. Perché il Signore è innamorato di tutti. Nessuno è escluso. Ha mandato suo figlio per tutti, perché nessuno si perda. Se quella persona è antipatica, se quella persona non ti è simpatica, sappi che Dio l'ama. E quindi attento quando dici questa persona mi è antipatica, questa persona non la supporto, Dio l'ama. Se tu non ti vuoi trovare lontano dalla volontà di Dio, cerca di prendere le distanze da chi ragiona in questa maniera, di chi parla in questa maniera. E se hai perso l'ingenuità, se hai perso la semplicità dei piccoli fanciulli, se hai perso l'innocenza, io ti consiglio di andare a ricercarla nella sua presenza e dire: Signore, ho perso l'innocenza, sono diventato troppo maligno nel pensare, penso solo il male, sto meditando qualcosa che non mi fa stare bene, non mi sento a posto con me stesso, perché penso il male di questo, penso il male di quello. C'era mia moglie che aveva questo timore, pure sentiva qualcosa nello spirito, e una volta siamo andati a trovare una famiglia, ci hanno invitati in quella casa perché volevano che potessimo pregare. Era una casa disastrata, c'erano un sacco di problemi, e appena entrammo in quella casa, mia moglie me l'ha detto dopo, ma in quel momento non lo sapevo che cosa le è successo. Dentro ha avvertito quell'uomo, era una persona anziana, con la figlia che era sordomuta. È come se fossero marito e moglie. Vivevano una relazione di incesto. E mia moglie è diventata rossa. Appena questo pensiero le passò nella mente, divenne rossa. E lei si è vergognata, ha detto: ma che cosa penso della gente? Ma era Dio che gli stava rivelando una cosa. Mi ha detto: Rosario, sai, poi quando siamo tornati a casa, sai cosa ho pensato? Ho pensato questa cosa, mi sento male. Dopo abbiamo scoperto che avevano avuto una figlia. C'era stata una figlia. Una vera relazione di incesto. Cioè, per dire cose che accadono e Dio te le rivela. Perché mia moglie aveva un cuore semplice, aveva un cuore innocente. Non vedeva le persone maligne, ma lei cercava il meglio sempre nelle persone. C'è questa cosa, non possiamo perderla. C'è stato un tempo in cui lei non stava tanto bene nelle relazioni con mia mamma, perché mia mamma aveva un caratterino un po' difficile. E un giorno mia moglie mi disse: Io ho deciso di non litigare. Non voglio dare questa soddisfazione al diavolo. Ho deciso di essere in pace con tua madre. Nonostante accada quello che accada, io ho deciso. E lei riceveva sempre rivelazioni. Un giorno la vidi scappare. Ma dove stai andando? Sto andando giù. Mia mamma aveva un po' il broncio, perché se non gli passava tutte le volte a salutarla quando entrava, lei, mia mamma, poi gli teneva il muso. E una volta mia moglie, nonostante avvesto la freddezza di mia mamma, mia moglie è voluta andare giù per guarirla. Quando è tornata mi ha detto: sai, tua mamma è stata battezzata di Spirito Santo, ha ricevuto lo Spirito Santo. Cioè Dio mi ha dato una grande vittoria. Quando noi camminiamo con Dio, il Signore ci dà una grande vittoria sempre. Però l'innocenza non dobbiamo perderla, fratelli. Voglio leggere qualcosa nella Bibbia. A proposito della parola rivela ai piccoli fanciulli, che vuol dire rivela? Vuol dire che Dio toglie il velo. Vuol dire che Dio toglie quella cosa che non ti fa vedere il bello di Dio, delle cose di Dio che Dio ha preparato. Dio li rivela alle persone innocenti. Dio ti apre gli occhi per farti vedere quello che nel naturale non vedi. E io vi dico una cosa, fratelli, noi non sempre vediamo quello che dobbiamo vedere. Perché abbiamo bisogno di un continuo camminare con Dio, perché Dio ci riveli le cose nascoste. Perché Dio ci riveli quelle cose che sono invisibili. Ma andiamo a una storia che leggiamo nel libro della Genesi. L'ho sentita questa storia, è bellissima. Comunque l'ho risentita, la conoscevo, come la conoscete sicuramente anche voi, in Genesi capitolo 21 verso 14. Voi sapete che Abramo, prima di avere Isacco, secondo la felice idea di sua moglie Sara, ha detto: senti, come la dobbiamo avere questa discendenza, visto che io sono sterile e tu sei? Facciamo una cosa, io c'ho una serva che è giovane, Agar, tu ti giaci con lei, poi lei lo partorirà questo bambino sulle mie ginocchia e sarà come mio e sarà poi lo strumento che Dio userà per benedirci. Lei praticamente ha manipolato Dio, ha manipolato Agar, ha manipolato Abramo, ha manipolato tutti per realizzare un disegno. Era una manipolatrice. Sara era una manipolatrice. Non vi scandalizzate. C'è una che fa muovere le pedine. Attenti a questo spirito. Dice: ma come era? Ma non è Isabella la manipolatrice? No, no, stai attento, soprattutto se sei donna, che potrebbe essere dentro di te. Che questo spirito agisce soprattutto sulle donne. Ma ci sono anche gli uomini che manipolano. Non è solo sulle donne. Allora, leggiamo dal verso 14, capitolo 21. Abramo si levò, ma prima devo fare una premessa. Questa donna ebbe bambino crebbe, e da serva acquistò importanza nella famiglia, perché divenne la figlia di Ismaele, la mamma di Israele. Mentre Sara non aveva figli. Non è vero proprio che era suo, di Sara, e che l'aveva partorito sulle sue ginocchia. Era il figlio di Agar, non era il figlio di Sara, perché Agar l'aveva portato 9 mesi e Agar giustamente se lo sentiva suo. Però la carne, l'orgoglio, avendo ormai le attenzioni di Abramo, E cominciò a ragionare in un modo diverso e a far pesare quello che aveva su rendendo la vita impossibile, sicuramente con la mimica, con le gesta, con le parole. Non era più quella serva ubbidiente di Sara, ora era diventata forse la padrona di Sara, rendendole la vita impossibile, e Sara naturalmente rigurgitava, rimuginava continuamente e se la prendeva con Abramo. Hai visto la tua serva come mi tratta? Hai visto così? Hai visto colà? Hai visto così? E Abramo parlò con Dio e Dio gli disse: ha ragione tua moglie, la devi mandare via quest'Agar. E così dal verso 14: Abramo si levò al mattino presto, prese del pane e un'otre d'acqua, li diede ad Agar, mise tutto sulle sue spalle e la mandò via assieme al fanciullo. Che cattivo questo Abramo. Ma questo Abramo sta ubbidendo a Dio. Così ella partì e andò errando per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, ella mise il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte a lui alla distanza di un tiro d'arco. Quanto può essere la distanza di un tiro d'arco? A che distanza può arrivare un arco? Penso forse 100 metri? Non penso. Forse di meno, una settantina di metri, 60 metri, 60-70 metri. Quindi si lasciò questo bambino sotto un cespuglio e se ne andò a circa 60-70 metri di distanza. Quasi quasi manco per non sentirlo. Quindi si è allontanato così tanto per non sentirlo, per non sentire questo bambino, perché poi sarebbe morto, perché l'acqua era finita. E andò a sedersi di fronte a lui e alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere il fanciullo morire. Così ella si sedette di fronte a lui, alzò la voce e pianse. E Dio udì la voce del ragazzo. E l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo laddove si trova. Levati, solleva il ragazzo e tienilo forte con la tua mano, perché io farò di lui una grande nazione. Allora Dio le aperse gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Così andò a riempire d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. E qui ci sono tante cose che emergono da questa scrittura. Uno, questa donna pianse, ma Dio non udì il suo pianto. Dio udì la voce del ragazzo, ma il ragazzo non gridava e né parlava. Ma Dio udì la voce del ragazzo. Poi quando viene l'angelo e parla con Agar, le dice: ho udito il ragazzo, non ho detto ho sentito il tuo pianto, perché quello era un pianto disperato, non era un pianto di fede, non era un pianto di invocazione a Dio, di ricerca di Dio, di ricerca dell'aiuto di Dio, era un pianto di dolore e basta. Però Dio udì il ragazzo, perché quello era il figlio di Abramo. E Dio disse: tu pensi che io non vedo quel bambino, il bisogno di quel bambino? Quello sarà una grande nazione, perché c'è una benedizione di Dio. C'è un piano grande di Dio per la tua vita, per ognuno di noi. C'è un disegno straordinario. Tu non sei venuto al mondo solo per essere un numero, per essere quel codice fiscale che tu ti trovi essendo figlio di, e quindi con un cognome già stabilito di tuo padre e con un nome che ti hanno assegnato, e in base alla data di nascita e al sesso di nascita che ti ritrovi, tutti danno un codice fiscale. Io non lo so se col tempo i codici fiscali li cambieranno. Con queste cose arcobaleno, che ormai non c'è più il genere maschio e femmina. Non lo so se cambieranno anche i codici fiscali, perché ormai stanno cambiando tutto. Il nero sta diventando bianco e il bianco sta diventando nero. La bugia sta diventando verità e la verità sta diventando bugia. Perché è qui che questo che il diavolo vuole prima di insediarsi. Ma se fate i conti sbagliati, perché ancora c'è la Chiesa nel mondo e Gesù sta ritornando. E Dio manifesterà la sua gloria con la Chiesa. E noi vogliamo rispondere. E questa parola di stasera ci deve trasformare, ci deve cambiare. Dio udì la voce del ragazzo e disse a questa donna: vai dal bambino che te l'uniste, l'hai abbandonato. Forse quante volte assomigliamo ad Agar, che cominciamo a lamentarci, a leccarci le ferite perché abbiamo subito un torto, perché siamo stati rigettati, perché siamo stati abbandonati, perché abbiamo subito del danno e piangiamo, ma Dio non ode il nostro pianto. Se tu, questa donna avrebbe dovuto dire, c'è un detto che afferma che è causa del suo male pianga se stesso, non so se l'avete sentito dire. Lei doveva piangere a causa del suo male. Lei avrebbe dovuto esaminarsi e dire: ecco perché mi trovo qua, perché ci fece mangiare un fegato a quella donna. Quando ero a casa del mio Signore, quando servivo a Sara, io l'ho pestata. Ho fatto pesare che il fatto che Dio ha su questa donna, il fatto che io ero prolifera e lei era sterile. Ho fatto pesare quella condizione e ho fatto soprattutto pesare questa mia benedizione che ho potuto dare un figlio ad Abramo invece di esaminare se stessa e dire: Signore, perdonami perché io mi trovo in questa condizione a causa di per questo. Lei piangeva e abbandonò suo figlio invece di guardare il bisogno. E cosa avrebbe dovuto fare? Si mise a piangere lasciandola a morire suo figlio. Sapete, quando noi cominciamo a leccarci le ferite, lasciamo morire le persone che dobbiamo amare, che il Signore ci ha affidato, le persone che dobbiamo incoraggiare invece le scandalizziamo, le facciamo allontanare dalla verità, perché cominciamo a leccarci le ferite e a lamentarci di questo, di quello che ci ha fatto Tizio, di quello che ci ha fatto Caio, di come si comporta con me, di come si comporta. Attenzione, che puoi fare la fine di Agar, che poi ti trovi nel deserto, ma Dio comunque è estremamente buono e misericordioso. E ha provveduto per suo figlio, ma ha provveduto anche per lei. Cosa ha fatto? Gli ha aperto gli occhi, le ha aperto gli occhi e lei vide un pozzo. Guarda lì, e c'era un pozzo, e forse che l'acqua usciva da sola, perché lei non aveva un secchio. L'acqua usciva sola da questo pozzo. Ma che fa? Questo pozzo è venuto all'esistenza in quel momento? O c'era già e lei non lo vedeva? Io vi dico una cosa. Abbiamo bisogno di camminare con Dio, perché Lui tante volte non vediamo che abbiamo la soluzione sotto il naso e non la vediamo. Ma è Lui che ci apre gli occhi, è Lui. Noi dobbiamo vivere di rivelazione. Signore, io non so che pesce pigliare, non so cosa fare, non so dove andare, non so dove muovermi, però Tu sai ogni cosa. Signore, rivelami la soluzione. E Dio ti apre gli occhi e Dio ti mostra la verità, ti fa vedere come stanno le cose e tu vedi il pozzo e l'acqua che esce fuori dal pozzo. E Dio ti apre gli occhi, esci dal tuo lamentare, cambia mestiere, comincia a benedire, comincia a perdonare, comincia a esaminare te stesso invece di giudicare gli altri. Perché questo è quello che siamo chiamati a fare, San Fratelli, non è giudicare gli altri, chi giudica sarà giudicato, ma chi perdona sarà perdonato. Non me lo sto inventando io, fratello, è scritto, l'ho letto nel Vangelo, non so se l'ho letto solo io. Che dite? L'ho letto io solo oppure l'avete letto voi? Chi sarà, chi giudica che cosa gli succederà? E chi perdona? Bravo. Lo sappiamo, allora dobbiamo farlo. Facciamo finta di non saperlo, però dobbiamo imparare a farlo. Noi viviamo di rivelazione. Il giusto vivrà per fede. La verità si rivela di fede in fede. Di fede in fede. Si cresce di fede in fede. Ma che cresce che cosa? La rivelazione. Dio ci rivela sempre. Che cosa ci rivela? Ci fa vedere che cosa ancora dentro di noi non è cambiato e che deve cambiare ancora. La rivelazione non è scoprire una verità. Scoprire quello che ancora tu non hai toccato con mano, che Dio si aspetta che tu lo faccia. Signore, rivelami. Dammi nuove rivelazioni. Chiedi che Dio ti riveli che età spirituale hai. Se puoi frequentare la prima elementare o se ancora deve restare qualche anno nella scuola d'infanzia. E mentre tu pensi di essere già all'università, perché magari stai facendo gli studi del terzo livello e ora sei pronto per la scuola biblica. Ma fratelli cari, dobbiamo chiedere al Signore che ci riveli. Niente, è una benedizione, sta piovendo. Così voi non avete fretta di andare. Perché se no vi bagnate. Invece vi bagnate dentro con la parola. Quest'Agar le cambiò la vita. Ad Agar le cambiò la vita. Perché ebbe una rivelazione che Dio guarda e provvede. Lei non si sentiva più abbandonata, perché l'ha abbandonata Abramo, che l'ha sfruttata quando ha avuto bisogno, poi dopo l'ha mandata via, l'ha dovuta mandare via. Ma Dio non abbandona nessuno, anche se Dio aveva comandato ad Abramo di farla andare via, perché poi sarebbe stato lui a prendersi cura. E lui si sa prendere cura molto meglio di quando lo facciamo noi. Quando noi affidiamo i nostri figli a Dio, sappiate una cosa, che Dio sa prendersene cura più di quanto lo possiamo fare noi. Quando noi dobbiamo istradare i nostri figli a fare le scelte che noi vediamo che è giusto che facciano, stiamo sbagliando, fratelli, stiamo sbagliando, o stiamo manipolando i figli, almeno che mischino sono handicappati e con un'età, diciamo, di sviluppo mentale che non è cosa che possono prendersi cura di se stessi, allora devi fare tu qualche cosa. Ma se i tuoi figli sono normali, lasciali andare, appena raggiungono poi l'età adulta, lasciali andare, lasciali fare le loro scelte e i loro errori, perché si impara degli errori come hai imparato tu dagli errori. Io ho imparato dai miei errori. Quanti sono d'accordo che hanno fatto la stessa esperienza con me? Si impara dagli errori, sì o no? Questa donna aveva bisogno di rivelazione. Questa donna aveva bisogno di vedere quello che non si può vedere con gli occhi. Andiamo a leggere 1 Corinzi 2:9. Ma come sta scritto le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Guardate alla fine, sempre per quelli che lo? Per quelli che lo amano. Cos'è che Dio ha preparato? Le cose, le rivelazioni, che non si possono vedere con gli occhi e non si possono dire con le orecchie. Io agli inizi del mio cammino spirituale sentivo citare questa scrittura. Ma che cosa vuol dire Cristo che dice questa cosa? Facevo? Che vuol dire? Però poi l'ho capito che vuol dire. Che ho bisogno di vedere con gli occhi di Dio. Perché io, sembra che io sappia vedere, però non so vedere, non riesco a vedere, non capisco, però Dio vede. Amen. Perdonatemi, mi sto prolungando parecchio, ma vado ancora più avanti. Vediamo qualche cosa importante che dobbiamo avere per adempiere il proposito, quella semplicità di cui già vi accennavo, quella semplicità dei piccoli fanciulli, quell'innocenza che può darsi che l'abbiamo persa. Perché sapete, quando perdiamo l'innocenza perdiamo la capacità di agire per fede. Non ci fidiamo più, controlliamo le nostre azioni e controlliamo gli eventi con le nostre parole, ma sono eventi naturali, non sono più nel soprannaturale. Questa sera abbiamo cantato che sta per arrivare il soprannaturale. Come sono le parole? Come inizia il canto? Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Cioè, quello che abbiamo assistito domenica del bambino, che può sembrare una piccola cosa, per me è una cosa grande. Il soprannaturale, fratelli, sono le piccole cose che tu non puoi fare da solo, ma è Dio che le fa. Ma non sono piccole, sono grandi. Dio fa cose grandi. Quello di rivelarsi nel nostro cuore e di trasformare la nostra tristezza in gioia, sono cose grandi, sono cose meravigliose che non dobbiamo legare la lingua di Dio, la bocca di Dio, ma dobbiamo dire: Signore, parla, parla per guarirmi dall'inganno in cui sono scivolato, dalla bugia in cui sono incappato, dove io mi sono perso l'innocenza. Dove io ho perso quella semplicità di piccolo fanciullo, voglio ritornare a essere come un piccolo fanciullo, mi voglio fidare di Dio. Se tu l'hai detto, è così, e io ci credo, e la metto nelle tue mani questa cosa, e mi fido. Amen. E questo è quello che fa la differenza. Andiamo a leggere una scrittura, Salmo 23, verso 3, dice: egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Che vuol dire? Che c'entra questa scrittura? Significa che quando tu sei deluso, quando tu sei stato ferito, quando tu sei stato maltrattato, quando tu hai subito qualcosa che non dovevi subire, non piangere, non lamentarti, ma senti che il Signore è vicino a te e di: Signore, ristora la mia anima. Io voglio amare ancora questa persona. Nonostante tutto, voglio amarla questa persona. Perché Gesù mi insegna questo. A quelli che gli hanno piantato i chiodi, il Signore ha detto: perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Signore, voglio assomigliare al mio Gesù. E non lo voglio fare così tanto per, lo voglio fare sul serio. Ma ho bisogno del tuo aiuto, ristora la mia anima. E sai, Dio ti mette quell'unguento nel tuo cuore e tu riprovi quel sentimento d'amore. Quella persona che ti ha fatto salire la pressione a 350. E Dio te la porta a 90. A massima, tanto che puoi dare niente, e bisogna di rilassarti. Camminiamo col Signore, Lui ci ristora sempre l'anima. Guardate, Gesù non era mai ferito nella sua anima, ma quanti gliene facevano? Ma Lui non era mai ferito ed era sempre pronto ad andare avanti, era sempre pronto a fare quello che Dio. Tu oggi devi entrare a Gerusalemme in pompa magna. Signore, papà, ma tu lo sai che cosa stanno preparando per me? Certo che lo so. Ma stanno preparando la trappola per uccidermi. No, oggi tu devi entrare in pompa magna su un puledro d'asina. E devi prendere tutte le acclamazioni. Oggi, proprio oggi, la giornata delle palme, Gesù entrava a Gerusalemme ed era festeggiato. E i religiosi cercavano di ucciderlo, perché stava arrivando la Pasqua e l'agnello doveva essere sacrificato. E non sapevano che l'agnello era Gesù Cristo, che Giovanni il Battista disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che doveva essere immolato proprio lì. Ebbene, andiamo a vedere due persone. Due persone come hanno agito con una rivelazione. Uno che ha perso l'innocenza e un altro invece che ancora è innocente. Guardate come parlano. Luca, capitolo 1, verso 10. Stiamo parlando di Zaccaria, il papà proprio di Giovanni il Battista. L'apostolo Pietro Varazzo in questi giorni ci diceva: non dite Giovanni il Battista, è Giovanni il Battista, perché sembrerebbe che uno è il nome e l'altro è il cognome. Quindi quando dite Giovanni il Battista è sbagliato, dovete dire il Battista. Però il suo nome era Giovanni, punto. Non aveva un cognome Battista. Quello era quello che faceva. Intanto l'intera folla del popolo, sto leggendo dal verso 10, stava fuori in preghiera nell'ora dell'incenso. Allora un angelo del Signore gli apparve stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso. Non era un angelo qualsiasi, era l'angelo Gabriele. Vi ricordate chi è l'angelo Gabriele? Quello che parla con Daniele, quello che parla con Zaccaria e che poi parla con Maria. Quindi è un portatore di notizie che sta davanti a Dio, è proprio l'angelo che sta davanti al Signore. Al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura, ma l'angelo gli disse: non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni. Ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande né ebbriante, sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, e convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, ed andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Gli ha detto il proposito di Dio per questo figlio che sarebbe nato. Nascerà con questo proposito. E Zaccaria ha avuto il privilegio di conoscere il proposito di Dio per questo figlio che aveva. Lui era nato con un altro proposito, essere sacerdote. E ricevere anche essere padre di Giovanni, il Battista. E Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Ma come può essere? Poiché io sono vecchio, mia moglie è avanzata negli anni, ma che stai dicendo? Che sei ubriaco? Come dire, ma che stai dicendo? Ma capisci quello che dici? Lui correggeva l'angelo. Dice: ma riflette prima di dire, prima di parlare. Voi sta parlando con l'angelo Gabriele che sta davanti a Dio. Non sta parlando con tuo fratello o il tuo compagno di scuola. Tu stai parlando con chi sta davanti a Dio, con un messaggero di Dio che è mandato da Dio. E l'angelo rispondendo gli disse: io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio, se vuoi capire. E sono stato mandato per parlarti, annunziarti queste buone novelle, e tu invece stai recalcitrando. Io ti dico che tu avrai questa gioia, che le tue preghiere sono state, tu te lo scudaste che lui ha pregato. Hai già dimenticato che tu hai chiesto un figlio e ora non ci pensi più. E Dio però non l'ha dimenticato e ora ti sta esaudendo e tu ti vuoi così verso mia. Sto parlando in greco, scusate. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Se a noi ci può sembrare che abbia creduto, qui proprio l'angelo glielo dice chiaro: tu non hai creduto a niente, tu hai perso l'innocenza, hai perso la capacità dei piccoli fanciulli, quindi ora stai muto, non potrai parlare. Sapete, quando non abbiamo le parole vorremmo dire tante cose e non ci viene di parlare, è perché forse non crediamo a quello che il Signore vuole che noi diciamo. Forse razionalizziamo un po' tutto. E quindi il Signore, siccome è il Signore, il suo piano si deve adempiere. Anche se quest'uomo non ha creduto, Dio gli ha impedito di parlare della sua incredulità, perché altrimenti avrebbe messo in confusione gli altri. E invece no, parlava con i gesti, scriveva per dire che cosa gli era successo. Dice: ma perché non parla? Perché non parli? Andiamo a vedere invece Maria, che cosa è successo a Maria. Luca 1:26. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, ad una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: salve, o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Come avverrà questo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha anch'ella concepito un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. E poiché nulla è impossibile con Dio, allora Maria disse: ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Maria era innocente. Maria era semplice. E qui c'è una spiegazione anche perché Dio ha scelto questa vergine, che non era la vergine, era una vergine, perché era semplice, era innocente, e Dio l'ha scelto perché sapeva che lei avrebbe accettato e avrebbe creduto nel progetto di Dio, nel proposito di Dio. Lei è stata madre e si è presa cura di questo bambino fin quando il bambino divenne maggiorenne, che diventò grande, e poi iniziò il suo ministero all'età di 30 anni. Lei ha fatto la madre fino all'ultimo. È stata una donna che ha tenuto nel suo cuore le rivelazioni che Dio aveva dato verso di lei. Se noi vogliamo camminare nel proposito, perché Maria il proposito l'ha realizzato, Maria è un esempio perfetto di donna. Credo che ogni donna dovrebbe ispirarsi a Maria. Contrariamente a come dicono gli evangelici che ce l'avevamo contro Maria, non è vero. Maria è una persona speciale. È una persona semplice, umile, che ha da insegnarci. Non crediamo alla Madonna, perché Maria non era Madonna, mi addomina. Maria era la madre di Gesù, una figlia di Dio, una meravigliosa figlia di Dio. Non era la dea degli Efesini, quella col bambino, una divinità pagana. Era la madre di Gesù, che ha creduto e che ha detto: sia fatto, ed ecco la serva del Signore, mia sia fatto secondo la tua parola. Poi, se leggiamo il Magnificat, è meraviglioso: l'anima mia magnifica Dio, mio Salvatore. Cioè, lei esulta nel Signore, esalta il Signore e benedice il Signore. E questo è quello che siamo chiamati ognuno a fare, a non perdere la semplicità dei piccoli fanciulli, perché abbiamo bisogno di rivelazione. Come Agar non vedeva il pozzo, chissà quante cose non vediamo, e ha abbandonato il figlio alla morte. Se non fosse stato per il Signore, ha detto: vai a Obicerino, dillo, rialzalo. E poi gli aprì gli occhi e vide l'acqua che scorcava dal pozzo e riempì la caraffa d'acqua, quella che era il contenitore dell'acqua, la riempì. E da quel momento lei capì che Dio si sarebbe preso cura del bambino e di lei. Così è stato un problema per Israele, naturalmente, perché gli arabi sono discendenti di Ismaele, e che su la spina nel fianco degli ebrei, però hanno come padre questo Ismaele, figlio di Abramo, questo figlio anche di Agar. Io credo che ognuno di noi dobbiamo perseguire il proposito di Dio. E due cose soltanto dobbiamo ricordare da questo messaggio: amore per Dio e poi l'innocenza di piccoli fanciulli che abbiamo bisogno di riconquistare. E credo un pochettino ci siamo smarriti. Un pochettino assomigliamo ad Agar. E un pochettino anche a Zaccaria. Due modelli da abbandonare e di prendere un modello diverso. Prendere il modello di Maria e prendere il modello dei piccoli fanciulli, perché quello è l'unico modello. C'è tanta strada che dobbiamo fare, è un percorso che dobbiamo raggiungere, una meta che dobbiamo raggiungere, è un percorso che solo con l'aiuto di Dio e mediante la fede possiamo superare. Quanti vogliono camminare in questa direzione? Alziamoci in piedi. Alleluia. Gloria a te, oh Signore nostro. Io credo che ognuno di noi può iniziare, ricominciare qualcosa di cui aveva forse cominciato, ma poi si è fermato, o poi si è scoraggiato, poi si è smarrito. Ma ora, sia che avevi iniziato, sia che non avevi iniziato, puoi cominciare a fare un cammino serio con Dio. Se senti che Dio ti ha parlato stasera, se senti che Dio ce l'ha con te, ma non perché ce l'ha con te che è arrabbiato con te, ma perché ti ama e ti vuole, ti sta incoraggiando, ti sta esortando a rialzarti e a dire: io guarda che non ho smesso di credere che tu puoi adempiere il proposito per cui ti ho creato. Io ancora credo che tu puoi farcela. Io ancora credo che tu puoi adempiere lo scopo per cui io ti ho fatto nascere in questa terra e in questo tempo. Non è per caso che tu sei nato, non è per caso che sei nato in questo tempo, non è per caso che tu ti trovi in questo luogo questa sera, non è per caso che hai ascoltato questa parola, nulla è per caso. Fai tesoro di quello che Dio ti sta dicendo e raccoglilo nel tuo cuore e comincia a dare delle risposte, Signore, come fecero Pietro e suo fratello, Giovanni e suo fratello, e Matteo e altri, che lasciarono immediatamente quello che avevano, quello che stavano facendo per seguirti. Io voglio lasciare il mio modo di pensare, la mia cultura, il mio modo di vivere, il mio modo di essere, e voglio abbracciare la tua parola. Voglio camminare con te, voglio conquistare quello che tu mi hai dato da conquistare, quella fiducia, quella semplicità che ho smarrito, che ho perso. Voglio vedere con gli occhi tuoi, Voglio vedere quello che non ho potuto guardare fino adesso. Ma ho visto soltanto forse spine, ho visto le dune, ho visto la sabbia del deserto, ma non ho visto il pozzo. E tu questa sera mi stai mostrando che c'è un pozzo pieno d'acqua che sgorga. C'è qualcosa di... c'è vita che sta venendo fuori. Io me la voglio bere tutta. Io la voglio prendere tutta. Io voglio saltellare di gioia, voglio vivere nella fede del Signore. Voglio camminare con Lui. Voglio conquistare. Voglio obbedire, voglio piacere a mio Padre. Signore, grazie di avermi fatto nascere. Grazie dei genitori che mi hai dato. Grazie di avermi stradato nel cammino. Ma grazie soprattutto che tu mi raccogli quando sono nel dolore e mi guarisci l'anima. E questa sera ti voglio chiedere, Signore, che tu possa ristorare l'anima dei miei fratelli, delle mie sorelle che sono qui ferite, o che non sono qui, o che sono a casa. Ristora l'anima. Ristoraci, Signore. Prenditi cura di noi. E portaci, Signore, là dove ci vuoi portare. Mettici, Signore, nel palmo della tua mano, perché vogliamo onorarti, vogliamo piacerti, vogliamo ubbidirti, vogliamo fare ogni giorno la tua volontà e sentire la gioia di essere tue figlie. La gioia di poter vedere con gli occhi della fede, la gioia di poter credere nelle tue promesse, come piccoli fanciulli, e prenderle, e prendere tutte le benedizioni. Io voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella che è qui. Sento la tua presenza meravigliosa in mezzo a noi. Ristora, Signore, i cuori rotti e aiutali a riprendere la corsa, non il cammino, la corsa della fede, la corsa verso la gioia, verso la pace, la corsa di conoscere te, di conoscere la verità che rende liberi, perché l'unica cosa che rende liberi è la verità, la conoscenza della verità. E questa sera ti voglio benedire per questa meravigliosa parola che tu hai messo nel mio cuore, che serve prima di tutto a me e poi anche ad altri. E ti voglio ringraziare per come ci aiuti in ogni momento, nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Amen. Dio ci benedica, fratelli, e ci aiuti a riconquistare la semplicità come piccoli fanciulli, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace del Signore.